avete inteso che su questo occhio per occhio siete perdente, ma io vi dico di non curvi al guanguato, anzi se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra tu porgimi anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale e togliermi la tunica tu lascia anche il mantello, e se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un mito tu con lui fanno il mito. Da a chi ti chiede e a chi desidera darti un prestito non montare le spalle. Avete inteso che sul detto amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguono, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se voi amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avrete? Non fanno così anche i pubblicani? Se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come perfetto è il Padre vostro celeste. Parola del Signore. Un passo come questo che abbiamo ascoltato diventa l'occasione per poter fare un'omelia coinvolgente. Amate i vostri nemici, a chi vi dà uno schiaffo, odiatevi le due. E praticamente tutto poi cade in retorica. Perché in realtà noi ci accorgiamo di un fatto che in 2000 anni la Chiesa non ha mai predicato di fare queste cose. Avete mai trovato un elenco di peccati, il peccato di non avere posto l'altra guancia? Avete mai trovato che chi vi toglie e vi fa una, vi ruba dei soldi, voi dovete dargli una cosa degli altri? Avete mai trovato detto che quando noi dobbiamo pagare le tasse invece di pagare una sola volta dobbiamo pagare anche due volte? Vedete, questi testi del Vangelo, che sono testi splendidi, ma vanno letti con attenzione, finiscono con diventare solamente espressioni di retorica. Per cui noi voglio fare una bella predica su questo, poi voi potete tornare a casa vostra, pagare solo quelle tasse che dovete pagare, se uno non fa la causa contro voi invece di darvi quello che vuole, resistete in giudizio, cioè in pratica noi ragioniamo in un'altra maniera. E quindi diventa un po' difficile fare questo. E invece vedete, questo testo non è che serve per poter creare un precetto, non dice dovete fare questo. Questo è un pezzo del Vangelo che vuole farci capire una cosa importante, la differenza sostanziale che passa tra il vivere in comunità e il vivere in comunione, che sono due parole diverse che noi abbiamo confuso. Cioè noi viviamo in comunità, e la comunità ci sono delle leggi, ci sono delle regole. Noi ammettiamo la legittima difesa, cioè a chi ti dà uno schiaffo oggi l'altra guancia, potremmo dire a chi ti spara due colpi di Kalashnikov, forpiglia di altri due, non è vero questo, noi diciamo no, tu invece difenditi, e ammettiamo fino anche che non ci sia colpa se io nel difendermi faccio del male, anche la morte del mio avversario, arriviamo alla legittima difesa. Vedete, queste sono le regole della comunità in cui viviamo. E queste sono le regole che la Chiesa ha seguito anche, diciamo, nei suoi punti più alti. Pensate che quando Napoleone tolse lo Stato Pontificio al Papa Pio VI, quello disse no, non posso, non sono buono, si rispose. Non è che pensavo che gli altri Stati lo Stato Pontificio potrebbero cavare la di casa. Così è stato per lo Tomeo quando un sciarracolo del suo schiaffo al Papa ad Aranghi. Ma non è che posso l'altra guancia. Allora dice, ma è ipocrisia questa? No, non è una ipocrisia, è solo che esistono due dimensioni diverse. Una dimensione nella quale noi conviviamo, cioè nella sicurezza umana viviamo con le leggi dello Stato, con le regole della buona condotta, con le regole del galateo, eccetera. E poi c'è la comunione, quella che noi non cerchiamo più, facciamo ogni domenica la comunione qua. Però in pratica non diventa mai una realtà del persona che vi dà fastidio, come ha una persona che si mette vicino e che vi batte con un bastone sopra un piede, vi fa del male, e voi cercate di allontanarlo. Però fate caso, se voi avete invece una lesione a quel piede, una ferita, un dolore, e voi potete anche dire un sacco di parole, di varie parole a quel fatto, però rimane che lo tenete, perché è il vostro corpo, perché avete scoperto che non potete tagliare la gamba, vi tenete la gamba ferita, ma non ve la tagliate. Ecco, avete un nemico e riuscite a non odiarlo, perché parte del vostro corpo. Questo è il segreto della comunione. La comunione non è un atto di titanismo spirituale, come sarebbe questo. Ma dovete fare, amare i vostri nemici, cioè, sempre che Gesù Cristo ci ha creato una morale impossibile da realizzare. E in realtà non la realizziamo. Cioè, invece ci ha messo una meta. Ci ha fatto capire che oltre il livello della nostra mondanità, della nostra corporalità, oltre le regole della nostra comunità esistono delle tensioni verso la comunione. E come un bambino comincia a pigliare coscienza del proprio corpo ed evita di darsi una martellata sulla mano, all'inizio è capace di giocare, lui se la dà, la scherza e poi si fa male. Così noi cresciamo un po' alla volta, se ci muoviamo, se cerchiamo, noi diciamo cresciamo nel senso della comunione. Vedete, una donna che è madre ha subito intuitivamente il senso della comunione, perché lei considera i figli come un pezzo della sua vita, sono stati in un certo momento un pezzo del suo stesso corpo. Sì che in fondo si dice che la madre si lascia ammazzare dal figlio, ma non si difende. Vedete, perché lo applica? Perché ha in sé il senso della comunione. Non della comunità, nella comunità ci difendiamo, nella comunità ci limitiamo, nella comunità limitiamo gli altri, nella comunione no. Ma tutto questo non lo possiamo applicare agli accescamenti ogni giorno, noi lo possiamo predicare agli accescamenti a voi, andate là, andate negli schiaffi della gente. Come possiamo dire? Diciamo onestamente. Ecco come il nostro discorso a volte diventa di diventare poco. Perché sono cose che non stanno in cielo e in terra, ma stanno nel cuore dell'uomo. Allora quando noi cominciamo a capire che quella persona che ci ha fatto del male non solo è un povero uomo, per cui è uno è un mendicante, anche se per gli altri, ma è un mendicante nella realtà della vita. E quando cominciamo a sentire che siamo un solo corpo e un solo spirito, allora cominciamo a capire come una madre rispetto ai figli, che qualsiasi cosa di negativo che si faranno contro di lei, lei non reagirà dente per dente, occhio per occhio, che significa compenserà umanamente quello che accade. Certo, se a un certo momento andiamo in giro, io mi porto il mio panino, un altro non si porta il suo, e mi accorgo che l'altro si è rubato il mio panino e se l'è mangiato, io dico dammi il tuo. Cioè compensiamo nella povertà la nostra vita, perché siamo poveri, perché le risorse sono limitate, perché abbiamo la capacità di dire che abbiamo bisogno di certe cose, quindi se uno me le dà, devi darmi le tue, perché io devo continuare a vivere. Vedete, due campi diversi, due situazioni diverse, due livelli diversi, perché la comunità se si muove da uomini, la comunione se si muove da anime. E allora tutto questo testo che ci ha fatto che ci ha scritto Matteo non tende a dire fate questo, ma questo che vi sto dicendo è una maniera per dirvi siate uomini di comunione. Poi la maniera di essere in comunione ve la trovate ognuno di voi nella realtà della propria coscienza, però abbiate questo come punto di riferimento. E vedete che noi siamo scaduti come chiesa e si cristianizza l'Europa perché abbiamo fatto troppa comunità e poca comunione. Qui abbiamo imparato più alle regole di compensazione. Se hai fatto questo, farai allora questo. Se fai l'altro, dobbiamo incontrarci in questa maniera, dobbiamo fare gli incontri, dobbiamo fare le processioni. E non abbiamo imparato a dire, guarda, dobbiamo cominciare a volerci bene, non perché ce l'hanno comandato, ma perché siamo solo un po' di filosofia. Perché se comincio a buttare via i grandi nemici, un po' alla volta mi troverò proprio scarnificato, mi troverò solamente uno spirito, perché la nostra vita è fatta di queste cose. Ecco, vedete, è un paradosso quello contenuto nel nostro Vangelo che serve a predicare questa comunione e a non confondere gli equilibri sociali con gli equilibri della fede. A volte, vedete, quando ci troviamo in una situazione di astio nei confronti di un altro, e ne abbiamo tutti gli umani motivi possibili, quando ci troviamo in una situazione di rancore verso un altro che ci ha fatto del male, e noi restiamo, ma io vedo dopo, come fa il cacciato che a volte lo sento per televisione, perdonate quello che vi ha ammazzato lo vostro figlio. Rispetto verso la persona che l'ha fatto, che in realtà non lo avrebbe morto, ma se per un attimo solo traguarda quel problema, traguarda quel dolore, si accorge che quella è un'anima distrutta, è un'anima che si è autonegata come un bambino che è stato flagellato, e allora ne ha pietà. Allora dice: umanamente ti ammazzerei, però tu appartieni al mio stesso corpo, però tu sei con me. Ecco perché dovremmo smetterla un po' di pensare sempre a Gesù, la statua, eccetera, eccetera, e cercare di capire che noi siamo qua per fare comunione. Vedete, questa parola è uscita fuori dal nostro vocabolario. È uscita fuori dal nostro vocabolario. Noi pensiamo sempre alla comunità. Vedete, io vedo tanti ordini religiosi, tante associazioni laicali o clericali. Io non penso a stare in comunità. Si devono riunire, alcuni fanno anche i segreti dei loro figli, non si vogliono far conoscere, stanno nascosti di tutto. E la comunione dove è andata a finire? Perciò dice il testo, diceva, tu non devi salutare solamente tuo fratello, cioè quello che ti sta vicino, ma saluta gli altri. E allora se uno vive in una comunità sarà quella che sarà, non voglio fare nomi, ma deve pensare che se motiva la comunione, deve proprio uscire dalla comunità. Ora noi siamo in questa chiesa, noi siamo venuti qui dentro, questa in questo momento è al tempo stesso una comunità che si apre insieme. Perché questa più in silenzio perché io sto parlando, seguendo una regola culturale di buona condotta, diciamo. Però voi siete venuti in chiesa per uscire da questa chiesa, per andare a fare il migliore nel mondo. Se si scava, vedete, io ho provato a scavare voi questo testo. E sono cose notevolissime scritte sotto. Ma fondamentalmente questo testo mi ha convinto che Gesù Cristo sta commentando l'ultima beatitudine. Beate voi quando vi perseguiteranno, diranno ogni cosa contro di voi. E noi la leggiamo sempre prendendo il male che viene dal di fuori. E quindi beate voi che state là, Auschwitz, beate voi che state imprigionati perché siete cristiani e ora in terra musulmana. No. Guardiamo là un po' all'interno nostro. Dice il nostro Signore, non abbiate paura, se in questo momento colui che vi sta predicando, vi sta dicendo delle idiozie, vi sta facendo cose negative, e poi vi ha condannato perché non rispondete alle sue idee, perché non rispondete ai precetti che vi ha dato, non abbiate paura, siete beati. Capite? Quindi tutto questo testo è scritto fondamentalmente per correggere meglio questa sacerdote, che non devo fargli del male, perché se in casa mi ha detto sono io a sostenere, e che devo invece mettermi al posto di Cristo e predicare la mitezza, la dolcezza. Se uno va a studiare il testo breve si accorge che questo grande scrittore che ha fatto il Vangelo di Matteo ha giocato sulle parole, guardate. Per cui a un certo momento dice: siate perfetti, e dentro sta nascosto: siate miti, siate dolci, cioè smussate le difficoltà per ottenere una forte comunione. E non siate come quelli che invece abbaccano, come quelli che vi chiedono il pagamento dei vostri errori. Per cui io non ho diritto di condannarvi, ma solamente per. Questo è il senso un po' del discorso che viene fatto dal Vangelo di Matteo di questa volta e ci sarebbe tanto da parlare, vedete? io ho ricavato una sola frase che mi ha subito orientato nel leggere il testo in un'altra maniera. Sta scritto: ma io vi dico, ma io vi dico, e si ripete questa frase in tutto questo pezzo per lo meno 10 volte. Ma quella frase si può leggere: io leggo attraverso di voi, io unisco attraverso di voi, io unisco. Quindi vuol dire, se voi cristiani siete miei rappresentanti, se voi cristiani siete coloro che mi sostituiscono nel mondo, se Cristo nel mondo oggi sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sono io, e allora dice il nostro Signore, siate misericordiosi, abbiate pena della povertà del mondo, e cercate di portare nessun senso di pace, di unità. Non lo so, vedete, ma io sono sempre più deluso della maniera con la quale noi predichiamo, tutti, preti e laici, predichiamo la nostra fede. Perché questo valore fondamentale, essere il corpo di Cristo, manda il Signore il tuo spirito perché diventiamo un solo corpo e un solo spirito. Questo valore fondamentale che dovrebbe essere scritto su tutte le nostre chiese, che dovrebbe essere affermato ogni domenica attraverso il credo, questo proprio non lo diciamo. E quindi la Chiesa si è impoverita in tante regole, in tanti codici, in tante maniere di essere esteriori, è diventata sempre più una comunità, è sempre meno una comunione. E l'uomo che cerca la comunione allora è costretto a cercarla altrove. E poi parliamo di cristianizzazione e pensiamo di solito a cambiare un catechismo facendo la tradizione varia, mettendo un blog su internet. Non è così. Ognuno di noi tornerà oggi a casa, potrà scegliere la via della comunione, potrà scegliere la via della comunità. Bene, nei momenti difficili della nostra vita, chi ci sostiene non è la comunità. La comunità sa dire solo quando gli anzi vivissime sono a disposizione, come dire che hai fatto, ma ci sostiene la comunione, cioè sapere che lassù qualcuno ci ama e che il mondo, al di là dell'apparenza, è una rete di amore.